Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Padre Pio è stato generoso dispensatore della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l'accoglienza, la direzione spirituale, specialmente l'amministrazione del sacramento della penitenza. La ragione ultima della sua efficacia apostolica, la radice profonda di tanta fecondità spirituale, si trova in quella intima e costante unione con Dio di cui erano eloquenti testimonianze le lunghe ore trascorse in preghiera. Sono parole pronunciate da Giovanni Paolo II il 16 giugno del 2002, in occasione della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Le abbiamo poste come incipit alla trasmissione odierna, che non è dedicata alla sua figura spirituale e al modello di santità che rappresenta per i credenti, ma a un dibattito di natura storiografica, nato sulla sua figura sulla scia della pubblicazione del volume Padre Pio, Miracoli e Politica nell'Italia del Novecento, un volume firmato dallo storico Sergio Luzzatto. Sabato 3 novembre 2007, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Alvaro D'Amico in console, Eva Rorman, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Vi ricordo il nostro numero verde per intervenire, 800 208 802, potete mandare un sms al numero 335 12 43 317. Dunque, partiamo proprio da come questo libro dello storico Sergio Luzzatto è stato presentato nei giorni scorsi da uno dei giornali più letti in Italia, il Corriere della Sera, che il 24 ottobre ha pubblicato un'anticipazione del volume. Si trattava del paragrafo intitolato significativamente Il piccolo chimico, tratto dal capitolo quarto del libro. Nel testo si parla del cosiddetto giallo delle stigmate di Padre Pio. Fin dal sottotitolo viene ricordata la testimonianza di un farmacista che nel 1919 sostenne che il frate si fece acquistare dell'acido fenico, sostanza adatta per procurarsi piaghe alle mani. Il giorno dopo, lo stesso giornale di Via Solferino pubblica un articolo di Aldo Cazzullo intitolato Padre Pio, un immenso inganno, dedicato in particolare alla figura di Giovanni XXIII e alle cosiddette diffidenti valutazioni del pontefice su Padre Pio, ricostruite dallo stesso libro di Luzzatto. Già nel sottotitolo si riporta la seguente annotazione attribuita a Papa Roncalli e datata 1960. I suoi rapporti scorretti con le fedeli fanno un disastro di anime, e si parlava di Padre Pio. Il 26 ottobre, per il terzo giorno consecutivo, il Corriere della Sera si occupa del libro di Luzzatto su Padre Pio con un articolo di uno dei più noti scrittori e vaticanisti italiani, Vittorio Messori, che collabora da tempo col Corriere. Messori precisa subito che lo studio dello storico di origine ebraica Luzzatto è un libro importante e serio, che riempie un vuoto tra una produzione editoriale di devoti e un'altra fatta di pamphlet anticlericali. Ricorda anche che ai sospetti come quelli sulle stigmate truffaldine hanno già risposto da decenni gli agiografi del frate. Infine, il 30 ottobre, giorno della pubblicazione del testo, tocca lo stesso Luzzatto intervenire sul Corriere per in qualche modo difendere il suo saggio storico dai critici che, come scrive, l'attaccano prima di aver attaccano la sua opera prima di averla letta, ma anche difenderla da parte di chi lo attacca in quanto ebreo per aver infangato il nome di un santo segno di devozione di milioni di cattolici. Il mio libro, scrive Luzzatto, è contro l'intolleranza, la geografia e l'antisemitismo, e stabilisce una netta linea di demarcazione tra gli storici e gli agiografi. Lui dice è uno storico, se la prende anche con centinaia di zelanti pseudobiografi di Padre Pio. Dunque un'opera che fa discutere. Noi ne parliamo con Andrea Tornielli, scrittore e giornalista, autore di diversi saggi anche di taglio storico, vaticanista del quotidiano Il Giornale, voce ben conosciuta ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio, Andrea.
Salve a voi, buon pomeriggio.
Ecco, io vorrei segnalare intanto che proprio come vaticanista del Giornale tu, ancora prima dell'anticipazione del Corriere della Sera, quindi ancora prima del 24 ottobre, avevi sul quotidiano sul quale scrivi in qualche modo anticipato uno dei documenti chiave, diciamo così, dell'opera di Luzzatto, che si riferisce proprio a questo giallo delle stigmate, non è vero?
Era questo documento del Sant'Uffizio datato 1921, da cui emerge che Padre Pio chiese l'acido fenico a una farmacista.
Ecco, perché l'avevi anticipato?
Ma io era il documento, a mio avviso era la notizia più significativa del libro, perché effettivamente quel documento era inedito, ma nell'articolo io sono rimasto molto dispiaciuto, diciamo così, delle lezioni di storia e di giornalismo che per giorni sul Corriere della Sera sono state presentate e all'indirizzo del giornale, talvolta citato, talvolta non citato, con storici, cioè Melloni e Luzzatto, che hanno criticato il mio quotidiano, pensate, soltanto sulla base dei titoli, senza intervenire in merito agli articoli. Io non ho criticato il libro di Luzzatto in quel primo articolo che per primo ha dato notizia del suo libro e di questa novità contenuta nel libro, ho pubblicato il documento del Sant'Uffizio e al tempo stesso ho pubblicato alcune testimonianze che aiutavano a capire come già tra il 19 e il 21 il sospetto che Padre Pio avesse usato l'acido fenico per procurarsi le stimmate era stato fugato grazie anche alle perizie di alcuni medici e di alcuni cattedratici, per cui ho presentato la novità del libro, al tempo stesso ho presentato testimonianze che mostravano come la novità era il documento inedito, ma certamente l'accusa e il sospetto era vecchio ed era totalmente superato e infondato.
Ecco, questo per quanto riguarda magari anche una diatriba tra due quotidiani, siamo abituati a questo, ma quello che importa è proprio il modo in cui tu, che studi da tempo la storia della Chiesa, conosci anche un po' il metodo degli storiografi che si avvicinano alla storia della Chiesa, hai voluto in qualche modo presentare questo libro che, lo abbiamo detto, continua a far discutere. Ecco, avendolo letto, che idea ti sei fatto del volume di Luzzatto, che ricordiamo si intitola Padre Pio, miracoli e politica nell'Italia del Novecento?
Io ho diverse osservazioni, concordo con Vittorio Messori sul fatto che sia uno studio serio e documentato, e ci mancherebbe, mi verrebbe da dire, visto che il suo autore è un professore ordinario che insegna storia moderna a Torino. Ho alcuni rilievi, per cui detto tutto il bene che si può dire del fatto che l'opera sia documentata. Il primo e fondamentale è l'insistenza con cui Luzzatto, nel libro, nelle interviste, negli articoli che lui ha fatto, l'insistenza con il quale lui tende a dire che tutto ciò che è stato scritto su Padre Pio prima di questo suo libro non vale niente, lo dice chiaramente, cioè parla di volumi, libri senza il seppur minimo valore critico, cioè come dire che è tutta spazzatura, è tutta roba di agiografi o di biografi o finti biografi, sul Corriere della Sera, come hai ricordato tu, li chiama pseudobiografi. Ecco, questo a me sembra, così mi sembra di poter dire, lo sento un pochino presuntuoso, perché vorrei ricordare che molte delle cose che lui nel libro, nel suo libro sono presentate, come ad esempio alcune frasi di Papa Giovanni provenienti da sue agende, da suoi appunti, non sono affatto inedite, non sono state affatto scoperte dal professor Luzzatto, ma erano state pubblicate, guarda caso, proprio in quei libri che lui dice non avere alcun valore critico. Ci sono stati fior di biografie, fior di libri e di studi su Padre Pio, saranno stati scritti da geografi o devoti, ma contenevano tantissimi documenti e testimonianze che nessuno ha messo in dubbio. Dunque forse un po' più di attenzione da questo punto di vista ci voleva. E poi le altre due critiche sono rispetto alle due notizie che hanno fatto più discutere. Sulle stimmate, nei capitoli in cui Luzzatto ne parla, non mi sembra di aver trovato, e credo di aver letto e riletto piuttosto attentamente, un po' di righe dedicate al fatto che questo acido fenico che Padre Pio chiede nel 1919, dicendo poi che gli sarebbe servito per disinfettare le siringhe, ecco, spiegare che cos'era questo acido fenico e che uso aveva all'epoca. All'epoca l'acido fenico era usato come noi oggi usiamo l'alcol, era usato per scopi di disinfezione, abbondantemente diluito, certo. Ma a leggere il libro e ancora di più a leggere le anticipazioni sul Corriere della Sera sembra quasi che quest'acido fenico venisse venduto nelle farmacie di tutta Italia con questa prescrizione per i matti che vogliono procurarsi le stimmate. Ecco, questo non è assolutamente vero, va detto che proprio nel 19, quando Padre Pio fa quella richiesta di acido fenico, c'era l'influenza spagnola che a San Giovanni Rotondo, ricorda lo stesso Luzzatto, fece ben 200 morti ed era un paese di pochissime anime.
E poi c'è un'altra osservazione che tu rivolgi al libro di Luzzatto, su un punto concreto.
L'altra osservazione riguarda il fatto che nel capitolo dedicato a Giovanni XXIII si riporta un appunto dove il Papa parla di filmine che sarebbero un'accusa nei confronti del frate di Pietrelcina perché proverebbero presunti rapporti immorali di lui con le donne, addirittura al momento della confessione. Bene, questo termine filmine, Luzzatto, non credo l'abbia fatto, l'ha fatto volendolo, diciamo, lo mette addirittura come titoletto di un capitoletto del suo libro. Ecco, non è detto con sufficiente chiarezza nel libro di Luzzatto che non di filmine si trattava, ma si trattava di registrazioni audio e peraltro pessime. Noi questo lo sappiamo tutto perché è tutto attestato nel processo di beatificazione, ci sono fior di testimonianze, sappiamo i nomi di chi mise i microfoni nella cella di Padre Pio e nel luogo, nel parlatoio dove lui anche confessava, e sappiamo che queste presunte immoralità erano date dal fatto che da una di queste registrazioni si sentiva schioccare un bacio, tra l'altro in maniera non molto chiara. Ecco, questo bacio in realtà era il bacio che una fedele, come tutte le fedeli, davano alle mani di Padre Pio tentando di avvicinarsi alle sue stimmate.
Ecco,
non
Andrea,
era certo un bacio.
Hai spiegato molto chiaramente, Andrea Tornielli ai nostri microfoni ha spiegato molto chiaramente quali sono i punti, alcuni dei punti che secondo lui in questo volume di Sergio Luzzatto sono punti deboli da un certo punto di vista come ricostruzione anche storiografica. Chiedo ad Andrea di restare con noi in diretta, ascoltiamo l'intervista che proprio Sergio Luzzatto ha rilasciato al nostro Massimiliano Menichetti, intervista proprio dedicata a questo libro Padre Pio, Miracoli e politica nell'Italia del Novecento.
Diversamente da altri libri che sono stati scritti a questo riguardo, questo è forse il primo che non muove né da una prospettiva devozionale né da una prospettiva, come si può dire, di controstoria, di controinformazione su Padre Pio. Io credo di non essere inesatto a dire semplicemente che questo è il primo libro di storia su Padre Pio, anche perché è il primo che sia stato scritto da uno storico di mestiere.
Nel libro premette di non voler entrare nella disamina della veridicità sulle stimmate e i miracoli di Padre Pio, ma la stessa introduzione di questo tipo non va a generare un dubbio.
Lo storico non deve capire se Padre Pio aveva delle vere stigmate o ha compiuto veri miracoli, lo storico deve capire in quali circostanze Padre Pio ha potuto ritenere di avere ricevuto le stigmate e in quali circostanze un così immenso movimento di devozione ha potuto riconoscere questo, la cristomimesi, i miracoli e quant'altro. Paradossalmente non si tratta neanche di decidere il vero e il falso, si tratta di ricostruire negli archivi una storia che non è mai stata ricostruita e sottoporla, diciamo, non tanto al giudizio anche in questo caso, ma alla curiosità dei lettori.
I giornali però, riportando lo stralcio del suo testo, hanno dato risalto alla questione degli acidi richiesti da Padre Pio a due fedeli e le stimmate. Una questione mediatica?
Ma è inutile che ci nascondiamo come funzionano queste cose, cioè il libro c'ha 410 pagine, per presentarlo sono state estrapolate le 4-5 pagine che io naturalmente sono ben lungi da rinnegare, anche perché sono documentate nell'archivio. Sono il primo storico che il Vaticano abbia autorizzato a vedere le carte di Padre Pio, nel senso che fino a questo momento immagino che quel faldone molto corposo che è depositato a partire dal 1919 nell'archivio del Sant'Uffizio è stato certamente consultato, ma da personaggi interni alle gerarchie ecclesiastiche, fra l'altro anche in occasione del processo di canonizzazione. Io sono il primo storico esterno, estraneo anche alla macchina vaticana, che abbia avuto il privilegio documentario e per certi aspetti anche intellettuale di consultare quelle carte. Non ho fatto altro che raccontare onestamente, credo, dentro il mio libro che cosa quelle carte contengono.
Però lei in quel paragrafo solleva il dubbio e si chiede perché Padre Pio non abbia soddisfatto la richiesta di acidi attraverso il medico dei Cappuccini.
Sottraiamoci un attimo, come si può dire, da questa dimensione che è quella dell'anticipazione giornalistica che io, diciamo, ho vissuto da spettatore e comunque da persona diciamo al corrente dei fatti ma non responsabile delle scelte. Allora, il mio libro contiene molti documenti, ripeto, è la domanda che si sono fatti i consultori del Sant'Uffizio. Io non voglio instillare dubbi di nessun genere, vede, io ho rispettato i documenti e ho cercato sicuramente di interpretarli, ma prima di tutto, diciamo, di collocarli nel loro tempo storico, ecco. Non c'è altro che questo, direi.
Lei parla della conversione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo come di una metafora che unisce il sangue colato dalle ferite di Padre Pio durante la celebrazione eucaristica al rinnovarsi del sacrificio di Cristo.
Ma è davvero possibile, secondo lei, indagare la realtà di un santo senza usare la focale della fede?
Lo ha scritto anche Vittorio Messori in una maniera molto elegante sul Corriere a proposito del mio libro. Cioè, secondo lui, è un libro che ha dei meriti di rigore storiografico, ma a cui sfugge una specie di quintessenza, che è la quintessenza della fede, e secondo Messori chi non condivide quella fede è destinato a capire magari delle cose, a capire magari molto, ma a non capire tutto. Questo è un rischio al quale io mi espongo volentieri. Questa confusione del sangue di Padre Pio con il vino della comunione, di nuovo, non è una confusione che mi sono inventato io, è una confusione che i testimoni dell'epoca percepivano, vivevano. Se non ci fossero state le stigmate, forse Padre Pio non sarebbe diventato quell'immenso fenomeno di pietà e di devozione che è diventato.
In chiusura, il messaggio di affidamento a Padre Pio di una ragazza che nel 2001 a Genova lasciò per la morte di Carlo Giuliani. Lei scrive parole che documentano, cito testualmente, l'urgenza e insieme la futilità di una certa odierna devozione. Cosa vuol dire?
Ma vuol dire che effettivamente anche lì la sorpresa di ritrovare così dire, Padre Pio come testimonial, peraltro ignaro naturalmente, di una specie di culto laico come quello che i ragazzi che si sono riconosciuti nel movimento contro il G8 possono avere per la figura del ragazzo Carlo Giuliani morto a Genova nel 2001. Allora mi è sembrato questo uno dei tanti segnali del fatto che Padre Pio, essendo diventato un'icona del nostro tempo, come tutte le icone è andato incontro a un destino non soltanto, come si può dire, di semantizzazione, di acquisizione di significati, ma anche di desemantizzazione, cioè di perdita di significati. Nel momento in cui questa icona è pervasiva, è dappertutto, non si può pensare che si carichi di significati altrettanto profondi o di altrettanto radicati per tutti, no? E quindi, così come di fatto i ragazzi che magari hanno l'adesivo di Che Guevara sulla loro automobile non necessariamente sanno molto di Che Guevara, ma interpretano quel simbolo per quello che ne possono capire, per quello che ne possono aver sentito dire, forse diciamo questo è un po' il rischio a cui anche Padre Pio è andato incontro, e cioè di una ubiquità che non necessariamente corrisponde a una presenza genuina e profonda.
Il testo racconta una quantità di vicende, raccoglie storie, propone una serie inedita di documenti, affronta e tratteggia i volti di molti uomini noti e sconosciuti, collocando nelle vicende storiche che lo accompagnano Padre Pio. Che cosa ha provato durante la redazione di questo testo?
Curiosità e, per certi aspetti, così dire, assunzione di responsabilità professionale. Poi certamente anche altro, cioè sorpresa prima di tutto, perché non mi aspettavo, per esempio, che la storia di Padre Pio si intrecciasse in una maniera così diretta e anche così problematica con la storia italiana, no? Il mio libro rivela delle connessioni e anche delle sovrapposizioni, ma anche delle complicazioni e, per certi aspetti, delle complicità fra la storia di Padre Pio e ancor più la storia dei suoi devoti e la storia, per esempio, del fascismo, compreso il fascismo nelle sue pagine più oscure o più nere, cioè la polizia segreta, la collaborazione col nazismo, eccetera, eccetera, che sono storie che non mi aspettavo di trovare, anche perché nessuno le aveva mai neanche sospettate. Quello che più mi ha colpito è poi studiare la dimensione della devozione, è una dimensione che anche chi non è di fede cristiana non può che rispettare e con la quale non può che cercare di interagire con l'animo molto sospeso e con molto rispetto.
Era Sergio Luzzatto, docente di storia moderna all'Università di Torino, al microfono di Massimiliano Menichetti, che ringraziamo per questa intervista. Parlava Luzzatto del suo libro Padre Pio, Miracoli e Politica nell'Italia del Novecento, un libro edito da Einaudi di 404 pagine. Con noi e collegato al telefono, qui sulla Radio Vaticana in diretta, c'è ancora Andrea Tornielli, scrittore e giornalista vaticanista del quotidiano Il Giornale. Tornielli, dice Luzzatto in questa intervista, il mio è il primo libro di storia su Padre Pio. Cosa ne pensi?
Ho detto già all'inizio che certamente è il primo storico di professione che fa un libro così su Padre Pio, e ho detto che è un libro documentato. Ecco, io mi sentirei di dire che ecco, la storia non la scrivono soltanto gli storici e che i tantissimi libri pubblicati con fior di documenti e fior di testimonianze hanno contribuito a costruire, a far luce sulla storia di Padre Pio, per cui ecco, quello lo trovo un po' eccessivo, ecco, dire che il suo è il primo libro di storia su Padre Pio, come se fino ad ora non ci fosse stato niente. Consideriamo che le prime biografie di Padre Pio insomma escono già negli anni 20, per cui certamente hanno contribuito a far crescere la sua fama, certamente ci troviamo di fronte a un grande panorama di contributi agiografici, ma vorrei ricordare che proprio perché Padre Pio è stata una figura controversa, proprio perché ci sono state difficoltà anche all'interno della Chiesa, proprio perché alcuni suoi seguaci, questi seguaci nei cui confronti Luzzatto solleva molte obiezioni, hanno questi stessi hanno fatto e scritto pubblicazioni, hanno pubblicato tantissimi documenti. Ora, che tutto questo possa essere considerato privo di qualsiasi rilievo critico, a me sembra francamente eccessivo, ecco.
E tra l'altro, come hai segnalato tu nella prima parte di questa trasmissione, ci sono alcune imprecisioni nel modo in cui Luzzatto presenta i documenti che senz'altro lasciano perplessi per quanto riguarda la sua dichiarazione "non voglio instillare nessun dubbio" che abbiamo appena sentito anche in questa intervista. Io ringrazio molto Andrea Tornielli per essere stato con noi e ancora buon proseguimento di lavoro e anche buona fine settimana.
Grazie a voi.
E noi ci fermiamo qui, abbiamo parlato del libro di Sergio Luzzatto dedicato a Padre Pio e al dibattito che è nato da questo libro. Ringrazio anche Massimiliano Menichetti per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta.